In questo quadro di miserie meritava invece ricordare il bosco, residuo ancora imponente del bosco storico, di querce e olmi, ove era stato immesso il pino, che aveva appena cominciato a conoscere la robinia, importata in Europa dall'America da Robin, un botanico del re di Francia, alla fine del 1600. Era una pianta meritoria per la fascina, con cui si sbiancava il calore la volta del forno del pane, per il legno, idoneo a fare carri e attrezzi, per la brace e duratura, per il nettare pestato prestato alle api, pianta però troppo vitale rispetto alle nostre antiche essenze, presto spodestate. A metà dell'Ottocento il bosco era vitale e produttivo. Solcato da mille sentieri, testimoni del pellegrinare operoso di chi raccoglieva ghiande, castagne, legna o falciava la lisca per farne strame, scongiurando per sovramercato gli incendi. È noto d'altronde che il bosco della Valle del Ticino era anticamente famoso come luogo di caccia dei signori di Milano, una foresta di Fontainebleau nostrana. Dal diario di Cicco Simonetta apprendiamo per esempio che i primi di novembre del 1474, uscito Galeazzo Maria Sforza da Lonate, Pozzoldo, e recatosi sulla strada per Varese per uccellare, prese un orso grandissimo e due camozzi. Sempre dal diario di Cicco Simonetta apprendiamo che alle battute venivano chiamati a forza tutti gli uomini dai 10 ai 60 anni della zona. Si troveranno gli uomini di Turbigo, Castano, Busto Arsizio, Lonate, Oleggio, Bellinzago, Cameri, ante l'alba del 22 novembre 1474, alla costa di Bornago con attrezzi da battitore, con penalità di un ducato per gli assenti, garanti e podestà delle pievi. Una battuta con forse 4.000 battitori. Naturalmente venivano perseguiti i cacciatori di frodo. Chi insidierà caprioli, cervi, porci, con lazzate, strumenti, cani o altra maniera, avrà confiscato tutti i suoi beni. Se innabile, squassi 10 di corda e sarà bandegato dal nostro terreno, una norma del 1483. Che dire dei lupi che in due soli anni, ai primi del 1700, uccisero 50 persone nel mandamento di Varese? Il flagello dei lupi si faceva particolarmente sentire dopo le guerre o carestie, quando gli abitanti erano così secchi di fame che erano uno sterminio a vederli. Allora, nelle campagne, erravano numerosi lupi e s'ardiva andare attorno solo di brigata, quando i lupi facevano male di ammazzare puttini e femmine. Questa dunque era la vita dei borghi, nelle campagne e dei boschi attorno al Ticino, frequentati oggi, i boschi, solo da selvaggina lanciata dalle volpi e navigate le acque del fiume solo dalle canoe degli sportivi, in luogo delle grandi barche da commercio di allora. Tutti conoscono invece l'importanza della navigazione sul Ticino sin dai tempi più antichi. Riferendoci soltanto ai tempi prossimi, consideriamo come si navigava a cavallo tra il 1700 e il 1800 e cosa si trasportava. Dal Lago Maggiore e dal suo bacino scendevano legname d'opera e da ardere, pietre da costruzione, calce, ciotoli di quarzo per farne vetro, merci d'oltremonte che dal Gottardo e dal San Bernardino arrivavano a Locarno o, dopo il 1515, crollato a Bellinzona il porto del Ticino fino a Magadino. Inoltre, importanti derrate alimentari, in buona parte convogliate a Milano tramite il naviglio, erano castagne, noci, pesce e, come risulta da un documento della fine del 1700, annualmente 57.000 brenti di vino, 2.000 vitelli, 5.000 capretti, 2.000 bovini detti gnucchetti, 135.000 libbre di formaggio d'oltre Gottardo, butirro 47.000 litri, libbre, gerle di carbone 87.000 e le pietre di detto fiume si conducono le barche a Venezia per fabbricare con esse quei vetri di cristallo che sono tanto lucidi. I ciotoli di quarzo, i cogoli, venivano raccolti nel letto del fiume sino a pochi anni or sono. La prima notizia scritta che ne abbiamo è del 1150 in un documento di Guidone Visconti. 400 anni più tardi, attorno alla metà del 1500, un contratto parla di 530 migliara di cogoli al prezzo di lire 8,13 per ogni migliara, resi alla ripa del Ticino a Pavia, che il Crollalanza Gerolamo farà caricare a sue spese sulle navi per portarle a Venezia, con regalia di 2 casse di bicchieri dal gentiluomo, 2 caratelli di vino a Malvasia, 62 libbre di zucchero fino, cera veneziana per lire 12, pepe per lire 12, spezierie fine di pistacchi per lire 25. Erano regalie raffinate che fanno pensare alla bella vita che i ciotoli raccolti dai nostri antenati propiziavano a chi li commerciava. Le merci che risalivano il Po e il Ticino e infine il Lago Maggiore erano necessariamente molto inferiori per quantità, trattandosi di rimorchiare le barche controcorrente. Granaglie, ferro grezzo e soprattutto sale, che in buona parte veniva raffinato a Locarno. In relazione lungo il Ticino e in tutti i paesi dotati di luoghi di sosta e ricovero per barconi e cavalli, fioriva da sempre il contrabbando del sale, represso con ferocia pari alla protervia dei contrabbandieri. Egual ferocia attendeva del resto i ladroni strada. Un tale abate Richard, soffermatosi a visitare il lago e l'isola Borromeo, uscendo da Sesto sulla strada per Milano, si dispiaceva dello spettacolo offerto dalle teste dei ladroni esposte su pali, atroce monito agli emuli. Sul lago le merci viaggiavano anche di domenica, contrariamente a quanto avveniva per il naviglio. Erano trasportati su grandi barche di commercio, con vela quadrata altissima e stretta, a fersi verticali, talvolta colorati. Alcune barche erano armate in 2 alberi, il primo più alto. I venti principali di cui si affidava erano chiamati Inverna, il sud-ovest, Mergorzo, il ponente, Vento Maggiore, la tramontana, Vento Bergamasco, per analogia col lago di Como, lo Scirocco che soffia di rado. La difficoltà a stringere il vento con la vela quadra rendeva lunghissimo il bordeggio, mentre il regime dei venti, particolarmente in estate, rendeva pigrissimo il veleggiare. A meno che il Valmaggino o qualche improvviso vento temporalesco non alzasse il lago. E allora erano dolori, bestemmie, liti selvaggi fra i barcaioli. Così almeno ci riferiscono alcuni viaggiatori stranieri del tempo, già scandalizzati dalla sporcizia indicibile dell'osteria del Magadino, sul puzzo dei paesi, dalla folla di straccioni che accoglieva i viaggiatori in tutti gli approdi del lago, richiedendo insistenza per lunghi servigi la buona mano. Così il prefetto di Oise, coinvolto anche lui in una burrasca del lago, durante la quale, nella discordia dei barcaioli, aveva preso il timone e portato da Bon Bretone la barca in salvo. E nella stagione di poco vento? Quando non sovviene il vento, le merci vengono trasferite su barche minori e si spendono alcuni giorni per far loro trascorrere il lago a forza di remi. Così si navigava al periodo considerato. Come da secoli, anche se dal 15 febbraio 1826, per iniziativa del console americano in Francia, Edward George, aveva iniziato a solcare le acque del lago. Il battello vapore per passeggeri Verbano, dotato comunque di una grande vela quadra e di un fiocco, costruito a Locarno per un costo equivalente a 50.000 lire austriache, e 60.000 lire austriache era costata la macchina a vapore costruita a Birmingham. Un'atmosfera, la pressione, 300 kg all'ora di legna di faggio quercia il consumo. Quanti boschi si saranno abbattuti per alimentare il focolare? Due viaggi al giorno, Magadino Sesto, Sesto Magadino, toccando tre stati, Svizzero, Sardo, Lombardo-Veneto.